vi chiediamo di silenziare i telefoni.
Sì.
Anche noi.
Sì, silenziare, va bene. Buonasera, buonasera a tutti voi, lieto di trovarvi a questa 49esima, a questo 49esimo evento Italia-Francia. Io non vi dilungherò, a parte il fatto che siamo onorati di avere quest'oggi come nostro invitato Marco Olivier-Strauss-Kahn, dunque personalità molto importante, eclettica, un grande passo nel mondo della finanza, delle banche. Dunque mi limiterò semplicemente, sarà difficile raccontare in pochi secondi il suo percorso, mi limiterò dunque a fare una breve presentazione e poi passerò a Pierluigi. Dunque, economista internazionale e direttore generale onorario della Banque de France, ufficiale della Legion d'Honneur, Marco Olivier Strauss-Kahn insegna attualmente a l'ESCP, all'ESSEC e a Sciences Politiques di Parigi. Presiede il consiglio scientifico di Citeco, la Cité de l'Economie, di cui ha curato la creazione e varie associazioni culturali o filantropiche. Desart Arena, Perpetuum Musica, Global Dignity France. Inoltre è senior fellow del Consiglio Atlantico e membro di vari consigli di amministrazione e del Comitato Scientifico delle Journée de l'Economie. Ha lavorato presso 7 istituzioni, la Banque de France dal 1978 al 2019, il Fondo Monetario Internazionale nel 1984, l'OCSE 1986-1987 e l'Unità Economica creata dal Piano Delors, precursore della BCE, la Banca dei Regolamenti Internazionali e la Banca Interamericana di Sviluppo. Ha rappresentato la Francia e la Banque de France in diversi consigli di amministrazione e di gruppi internazionali a G7, G10, G20 o europei, Comitato Monetario, CEF, Eurosistema. È stato membro di vari forum accademici, International Journal of Central Banking, European University Society for Financial Research, il Peterson Institute of International Economics, e vicepresidente della Banque de France Research Foundation. Si è laureato in 5 discipline: Econometria alla Sorbona a Parigi nel 1975, Economia aziendale all'ESSEC sempre nel 1975, Scienze politiche all'IEP di Parigi nel 1976, Economia pubblica a Parigi Nanterre, Università di Parigi Nanterre, ed Economia internazionale all'Università di Chicago. Voilà il piccolo resume. Dunque passo la...
Allora, intanto... saluto tutti quanti, chiedo alle persone che stanno entrando di accomodarsi. Prima cosa, benvenuto, benvenuto. È veramente un piacere avere lei oggi qui da noi. Io parlo in rappresentanza del militante di Vittorio Monti, che peraltro qualche giorno fa ha compiuto 10 anni di attività, aspetto 10 galline. Ringrazio Edoardo Secchi, del presidente del Club Italy France, al quale mi lega una forte amicizia e anche un rapporto di stima, spero reciproca, e con cui stiamo cercando di portare avanti un progetto insieme a Roma, in generale in Italia, che ci lega, in cui crediamo fortemente, che è il progetto che riguarda l'amicizia, le relazioni tra il nostro paese e la Francia. Noi abbiamo sempre creduto moltissimo a questo, e anche in momenti in cui queste relazioni sembravano aver preso direzioni diverse. Dunque, innanzitutto vi do il benvenuto a tutti quanti voi, a tutti i professionisti, alle persone che lavorano in ambito diplomatico, a chi è della pubblica amministrazione e a chi invece lavora nel settore privato. È un piacere vedervi qui in questi tempi in cui non siamo più abituati ad avere una vita sociale così attiva e anche culturale, quindi è un buon segno, vuol dire che la società vuole reagire, vuole portare avanti qualcosa, e quindi siamo felici e onorati della vostra partecipazione. Abbiamo detto qualcosa di think tank, oggi c'è qui con me a mia sinistra Roberto Venturini, fondatore storico, esperto di banking and finance e per un'istituzione italiana, e anche lui ci supporterà facendo il nostro ospite Marco Strauss-Kahn. E veniamo al nostro ospite, con lui oggi navigheremo su tre diversi tipi di mari. Il primo, che è quello un po' agitato della crisi economica, poi affronteremo il tema delle criptoculture e valute digitali. Aggiungo finalmente che è bene che questo tabù cominci ad essere sdoganato negli ambienti, poi pian piano diramato anche nella società, perché ancora fa un po' paura, soprattutto alle istituzioni. Infine, per concludere, con il terzo tema, che è la Cité de l'Economie, che è un progetto che ha avviato Strauss-Kahn in Francia e che ci spiegherà in dettaglio di che cosa si tratta, che riguarda comunque una parte di istruzione. Vorremmo iniziare l'incontro, diteci voi, in francese tradotto in italiano. Che dite? Può andare? E poi intanto la presentazione in inglese, le prime due, e la terza in francese possiamo invertire. Partiamo con il francese, ci sono molte persone francofone, e traduciamo in italiano, tanto poi si legge benissimo anche dall'inglese. Roberto, vuoi dire qualcosa?
Io saluto tutti, vi ringrazio Pierluigi per avermi invitato a questo tavolo, sicuramente il nostro ospite del quale sono onorato di ascoltare. I temi che affronterà, li ho visti in anteprima, sono estremamente interessanti, quindi invito tutti ad ascoltare attentamente, perché ci illuminerà sia nella prima parte su quelle che sono le differenze tra la crisi che abbiamo visto nel 2008 e che è durata per tantissimi anni e le differenze con la crisi invece molto più recente, data dalla pandemia, che chiaramente invece della quale abbiamo un ricordo molto più vivo. La seconda parte riguarderà invece il ruolo delle criptovalute, in particolare però delle criptovalute specifiche, cioè quelle emesse dalle banche centrali, quindi il tema del cosiddetto Central Bank Digital Currencies, che è uno sforzo, un tentativo da parte delle banche centrali di emettere una valuta, criptovaluta per quanto riguarda la tecnologia che viene utilizzata, ma che viene però centralizzata ed installata alla banca centrale. Quindi un tema assolutamente caldo, secondo me molto interessante, che sono molto curioso di ascoltare direttamente dalle parole del nostro ospite.
Grazie, la parola a Mr. Strauss-Kahn. Grazie ancora, benvenuto, un applauso.
Così non parlo italiano, je vais donc passer au français. Vous avez un PowerPoint pour ceux qui arrivent à le voir qui est en anglais. Je vais essayer de traiter rapidement du sujet des crises et des monnaies numériques. J'avais proposé l'un ou l'autre à Eduardo, mais vous le connaissez, il a voulu avoir tout. En plus, il m'a demandé effectivement de parler de l'éducation économique, et la crise ukrainienne est venue compliquer tous ces sujets. Je l'évoquerai plutôt dans les questions-réponses.
Oui. Avete capito? Ok.
Ok. Donc je vais démarrer tout de suite par... l'économiste ne peut pas faire des expériences en laboratoire, donc il regarde souvent le passé pour essayer d'en tirer des leçons. Et c'est un peu ce qui s'est passé pendant la crise de 2020 que nous vivons encore, car nous sommes encore en pandémie, en essayant de tirer les leçons de ce qui avait été bien fait et pas bien fait en 2008, la grande crise financière mondiale.
Ok, allora, no, no, va bene, no? No.
In sintesi?
Ok, in sintesi, scusate, mi avevo iniziato. Allora, in sintesi, ha detto l'economista, non posso fare previsioni, esperimenti di laboratorio, ma cercano di fare esperienza sul passato. Perciò cercherà di prendere esempio, mostrandoci le similarità, le similitudini tra gli eventi passati per spiegare quello che sta succedendo adesso.
Alors, je démarre par cette citation d'un économiste, d'un journaliste américain qui disait en gros en français, si vous n'êtes pas en pleine confusion, c'est que vous n'avez pas compris la situation. Et effectivement, je représente par ces différentes vagues ou tsunamis tout ce qui nous arrive et j'aurais pu rajouter celle de la guerre en Ukraine. On nous dit tout en bas, à gauche, il suffira de vous laver les mains et tout ira bien. Mais en fait, après la vague Covid est arrivée la récession. Et nous avons toujours le changement climatique qui nous menace. Et plus généralement, la crise et l'effondrement de la biodiversité qui a peut-être un lien d'ailleurs avec la pandémie.
Regardez, sta mostrando quello che chiama proprio lo tsunami. Sono i quattro eventi principali che vediamo qui allo schermo di cosa i grandi cambiamenti ci sono stati ultimamente.
Alors, je vais donc comparer rapidement les deux crises que j'ai évoquées, la grande crise financière de 2000 qui a démarré vers 2008, et puis ce qu'on a appelé la crise mondiale Covid, avec les lettres GCC pour la représenter, et elles ont à la fois des similarités et des différences.
Confronterà appunto la crisi del 2008 con quella del Covid.
Je mets en avant trois grandes similarités, outre le fait que, bien sûr, elles ont démarré toutes les deux, celle de 2008 et celle de 2020, dans une des deux premières économies mondiales. Un mot qui est utilisé dans le titre de cette conférence, incertitude, puis l'effondrement de l'économie et des marchés, et enfin l'importance des réactions fondées sur la confiance, et de quelque chose que je suis heureux de saluer ici, la parole de Mario Draghi, qui ensuite a été réutilisée, whatever it takes, quoi qu'il en coûte en français.
Praticamente spiegherà, confronterà queste due grandi crisi, quella del 2008 e quella del 2020, sono partite intanto le grandi economie sviluppate, Stati Uniti e Cina. E dunque la parola chiave appunto è la parola incertezza. E riprende appunto la frase di Mario Draghi, appunto, che è famosa al BCE, quando disse whatever it takes, appunto, ad ogni costo.
Insomma. And trust me, it will be enough.
Yes. Ça, c'est la fin de la phrase que les gens ne connaissent pas toujours, mais vous la connaissez bien. Et c'est ça qui a donné le titre à cette conférence, parce qu'il y a beaucoup de sujets, mais dans les deux cas, il y a beaucoup d'incertitudes. Et ce qui compte, c'est de restaurer la confiance.
Et c'est ce qui a donné la parole, l'incertitude et la confiance, qui est le thème de cette soirée, cioè incertezza e fiducia, sont les deux paroles chiaves centrales de la conférence de cette soirée.
Mais au-delà de ces similarités, il y a des grandes différences que je vais résumer et qui sont à la fois sur le processus, sur la face, la courbe de la récession, la forme de la récession. Troisièmement, sur les marges de politique économique dont on disposait, et enfin de l'inflation. Et puis j'ai rajouté le mot Ukraine parce qu'on n'est même pas encore sorti de la crise de la pandémie, qu'on en a une nouvelle qui s'ajoute particulièrement en Europe.
Donc, al di là dei punti in comune che ci sono per queste due crisi, sono comunque delle differenze che sono appunto mostrate.
Dans le processus.
Dal processo, dalla forma, dunque dalla gravità e la margine della politica economica che è stata messa in campo.
E ora l'inflazione.
E l'inflazione.
Allora, d'abord les similarités, assez rapidement, l'incertitude. En économie, on appelle incertitude un risque qui n'est pas quantifiable.
Dunque, in economia la parola incertezza è un rischio che non è quantificabile.
Un risque, c'est quelque chose qu'un banquier peut prendre. Il sait que la personne à qui il fait un prêt risque de ne pas rembourser avec une certaine probabilité. Ça, c'est un risque. L'incertitude, c'est quand on n'arrive même pas à évaluer les conséquences et la probabilité de l'occurrence.
Donc le risque est, appunto, ciò che può prendere il banchiere quando fa un prestito, sa che il cliente può anche non rimborsarlo. L'incertezza è quando non si sa neanche che tipo di conseguenza può arrivare, dunque non è quantificabile, è prevedibile.
Et en fait, en 2020, il y avait un virus, le coronavirus, qui n'était pas visible, qui était très contagieux et qui a gelé l'activité économique.
Nel 2020 il Covid era come virus invisibile, dunque non era quantificabile, non si poteva comprendere all'inizio che tipo di conseguenza avrebbe potuto avere.
En 2008, il y avait aussi un virus. C'était ces fameux prêts toxiques subprime. Et ils étaient cachés dans des actifs financiers. Et ils ont gelé l'activité financière.
Nel 2008 invece si parlava sempre di un rischio che era invisibile per molti, che erano appunto i subprime, che erano nascosti all'interno di attivi finanziari e che avrebbero coinvolto poi l'intera attività finanziaria.
Alors, après cela, on a essayé de mesurer l'incertitude. Et il y a donc des économistes qui font des graphiques qui permettent de mesurer au niveau mondial ou au niveau de chaque pays l'incertitude. Et ils se fondent sur trois grandeurs. D'une part, ils regardent le nombre de fois où le mot incertitude apparaît dans les journaux. C'est assez psychologique et subjectif. Deuxièmement, ils regardent le nombre de réglementations ou de lois qui vont arriver à échéance assez rapidement, dont on n'est pas sûr qu'elles soient renouvelées. Ça crée aussi de l'incertitude. Et troisièmement, il regarde la dispersion des prévisionnistes. Plus il y a d'incertitude, plus les prévisionnistes économiques se dispersent, prévoient soit une récession, soit au contraire une expansion.
Alors, gli economisti hanno basato su quest'indice che permette di capire l'incertezza dei mercati basandosi su tre fattori. Primo, quante volte la parola incertezza compariva nei media, certitudine. Le deuxième point.
Les lois qui expirent, les décisions réglementaires qui.
Poi ci sono le decisioni regolamentari, dunque il secondo punto. E il troisième.
Les désaccords.
I disaccordi che ne subvengono, che i disaccordi che.
Entre les subvengono,
tra gli economisti, ovviamente.
Et voilà le graphique pour ceux qui arrivent à le voir. Et on va aller très rapidement. Le premier petit rond que j'ai mis, c'était pour la crise financière. Vous voyez, l'incertitude est augmentée, puis elle a baissé. Puis il y a eu la crise en Europe. EA, c'est pour European Area. Celle que Draghi a aidé à réduire. Et puis il y a le Brexit. Et puis il y a l'élection de Trump. Et puis il y a la guerre commerciale. Ensuite, on a les crises de Covid, la première vague et la deuxième vague. Et je rajoute avec un point d'interrogation, parce que ça a été mis à jour jusqu'à il y a un mois, mais pas avec l'Ukraine. Je suppose que l'inquiétude et l'incertitude est remontée très haut, surtout en Europe.
Infatti, qui descrive appunto i picchi, chiamiamo un picco proprio di incertezza in varie fasi. Dunque abbiamo avuto la grande crisi finanziaria, poi abbiamo avuto la crisi in Europa, poi abbiamo avuto il Brexit, poi anche Trump, l'elezione Trump, poi abbiamo la guerra commerciale ovviamente, e il Covid, picco altissimo in realtà, e poi ha messo un punto interrogativo perché no, l'incertezza appunto
di quello che è venuto adesso,
di quello che stiamo vedendo addosso.
La deuxième similarité, non, c'est à chaque fois monté, mais l'incertitude était très haute. Deuxième similarité, la chute d'abord des bourses, et puis on le verra de l'économie. Pour les bourses, j'ai représenté ici, pour ceux qui sont familiers de cela, l'évolution de l'indice américain au Stock Exchange, 500 de Standard & Poor's, et on voit que dans les deux crises, on a d'abord une chute, puis d'à peu près 30 à 40%, puis une remontée de 20% des cours, et puis une relative stabilisation.
Faccio commentare a te, va bene? Sulla borsa, va bene?
Ah, ok, sì.
Questo è un po' il tuo anno.
Sì. Allora, in questa slide ha mostrato come è cambiato qual è stato lo shock sui mercati nelle due crisi. Nel primo grafico possiamo vedere tutta la serie storica dello Standard & Poor's 500, che è l'indice americano, possiamo vedere questo il calo nella prima crisi e in alto invece il calo della crisi del Covid, e accanto ci sono i zoom del periodo, e si vede come i mercati sono crollati in una maniera chiaramente molto, molto evidente.
Et du côté de l'activité économique, de ce qu'on appelle le PIB, il y a aussi une chute très marquée, qui n'est pas exactement la même, mais qui est à peu près comparable en ordre de grandeur. Pour l'année 2009, parce que la crise de 2008 démarre vraiment en septembre, et puis pour l'année 2020.
Sì. Sì, guarda, parlando del PIL, ovviamente, che ha avuto lo stesso tipo di caduta.
Sì, sì, possiamo vedere accanto, qui abbiamo la reazione sui mercati finanziari, accanto invece vediamo come c'è stato l'effetto sull'economia reale con numeri molto pesanti, cali anno su anno molto, molto evidenti, in particolare l'area dell'euro ha subito più delle altre macro aree dell'economia mondiale.
Troisième similarité, en deux parties, dans les réactions des autorités, d'abord par les actes, et après on le verra par les mots, et les actes, c'est le soutien budgétaire, avec des déficits, donc une augmentation de la dette publique, qui est une confiance dans le fait que ce sera remboursé dans le futur.
Qui possiamo vedere come è stato diverso il ruolo giocato dai governi nel sostenere l'economia, perché chiaramente quando il mondo entra in queste situazioni di grande difficoltà e l'economia reagisce in maniera così pesante, è importante l'intervento dello Stato a supporto dell'economia ed è anche importante la fiducia che gli agenti economici hanno nei confronti dei governi.
Et là, je montre un graphique sur une très longue période, depuis 1880. En vert, vous avez les pays avancés, et en jaune, vous avez les pays émergents. Et c'est le montant de la dette publique globale, ou de ces régions, divisé par le PIB. Pourquoi ? Parce que la dette, c'est un stock. Mais c'est grâce aux revenus à la production qu'on va pouvoir, dans le futur, rembourser cette dette. Comme un ménage qui emprunte et puis qui a de l'autre côté des revenus et qui va réserver une partie de ses revenus pour rembourser la dette.
Sì, allora questo grafico mostra come è cambiato, un grafico che ha un orizzonte temporale molto lungo, parte dal 1880, mostra nell'asse delle ordinate il rapporto tra il debito, che è uno stock, e il PIL, che invece è un flusso, perché il PIL viene generato ogni anno e con il PIL si pagano gli interessi sul debito, che invece è uno stock e se non viene ridotto rimane nel tempo. Possiamo vedere come qual è l'andamento di questa misura, quindi del debito sul PIL per i paesi avanzati con la linea blu e per i paesi emergenti con la linea gialla, e quali sono state le situazioni di maggiore crisi, chiaramente la credito guerra mondiale possiamo vedere, e infine la grande crisi finanziaria e la crisi del Covid.
Et vous voyez que dans les deux cas, vers 2008-2012 et en 2020-2022, l'augmentation est à peu près de la même ampleur divisée par le PIB.
Et l'aumento, se
l'aumento,
l'aumento che c'è stato nelle due crisi, l'aumento del debito è simile per quanto poi è quello del Covid chiaramente si è aggiunto a quello precedente.
Alors il n'y a pas que les actes qui comptent, il y a aussi les mots. Et je vais de nouveau me référer à Mario Draghi, parce que l'utilisation de ce qu'il a dit en 2012, au moment où il y a eu une rechute de la crise en Europe, a été fondamentale et a été réutilisée ensuite par les autorités depuis l'année 2020. Vous avez...
Parlando appunto del...
Sì, questo io
che è importante, che è importante oltre agli atti sono le parole, e cita appunto Mario Draghi quanto è stato importante il suo water it takes proprio nel momento di maggiore crisi finanziaria.
Son but étant d'éviter que les taux d'intérêt montent trop. Je vais vous montrer un graphique un peu compliqué, on va passer assez vite. D'abord, vous voyez ici la façon dont la presse a cité la parole de Mario Draghi après le 26 juillet 2012, et on voit que ça a été énormément repris, et en bas le graphique montre que l'effet a été immédiat pour réduire ce qu'on appelle le spread, l'écart entre le taux italien et le taux allemand.
Sì, qui possiamo vedere invece un grafico che mostra quanto la parola o whatever l'espressione whatever it takes è stata utilizzata, l'espressione di Mario Draghi che è servita a calmare i mercati, a dare maggiore fiducia all'euro nel momento in cui si stava mettendo a rischio anche l'esistenza stessa della moneta, e lo stesso lo possiamo vedere nel grafico sotto dove sono rappresentati gli spread, cioè i differenziali di tasso di interesse dei titoli a 10 anni, quindi a lunga scadenza, tra titoli come emessi da governi spagnoli e italiani rispetto al tasso tedesco. Quindi lo spread indica la rischiosità del paese emettente i titoli, e possiamo vedere come subito dopo l'annuncio, subito successivamente alle parole di Draghi, lo spread, quindi la rischiosità percepita dal mercato attribuita ai governi, si è ridotta in maniera molto consistente.
E en 2020, en mars, le 11 mars, le ministre des Finances anglais, le chancelier de l'échiquier, qui était nouveau, a essayé d'utiliser la même formule. Mais presque personne, sa formule n'a pas beaucoup été reprise et elle n'a pas eu d'impact positif sur les marchés. En revanche, le 16 mars, le G7, c'est-à-dire les 7 plus grandes puissances économiques, ensemble ont repris cette formule, whatever it takes, et à ce moment-là, ça a calmé les marchés, et c'est ce qu'on voit dans ce graphique également.
Il secondo grafico mostra come si è ripetuta una storia molto simile, perché nel 2020 sono state ripetute le stesse parole che Draghi usò nel 2012, quindi che sarebbe stato fatto tutto il possibile per aiutare il mondo a uscire dalla pandemia, e allo stesso modo possiamo vedere come sotto rappresentato il 100%, quindi la borsa inglese comunque ha avuto un risultato analogo.
Sì, il cancelliere dello scacchiere britannico.
Sì, le parole furono...
chiedeva se ci sono delle domande, se no altrimenti continuiamo.
On continue,
continuiamo?
Ah. Ecco, please.
En français, oui,
in francese e in italiano, please.
Ah, sì. Ah, prego. O inglese o inglese.
Pensando che non sono in economia di guerra,
siamo in economia di guerra, perché debito molto grosso.
Come è più complicato il scenario per la dernière crise ucraina, soprattutto per l'inflazione per il momento?
Alors, c'est très bien d'avoir posé cette question. Vous avez bien remarqué effectivement que le niveau de la dette sur le PIB est aussi haut qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire après une destruction terrible. Et ça, ça n'inclut pas encore l'Ukraine.
Donc, il livello di debito pubblico sul PIL è esattamente elevatissimo come ai tempi della Seconda Guerra mondiale. E ancora non è stato incluso la guerra in Ucraina.
Alors, je vais expliquer dans la deuxième partie qu'il faut bien sûr regarder la dette sur le PIB, mais que ce qui est très important, c'est la vitesse à laquelle le numérateur, la dette, à cause des taux d'intérêt, ou le dénominateur, c'est-à-dire le PIB, le taux de croissance, vont augmenter ou pas. Si la dette augmente moins vite que le PIB, ça n'est pas trop grave. Si la dette augmente plus vite que le PIB, plus que la croissance, parce que les taux d'intérêt sont plus élevés, alors on entre dans une boule de neige, ce qu'on appelle une spirale.
Quello che è importante è che appunto che il debito non cresca più, non cresca di più rispetto alla crescita del PIL stesso.
No, cioè, la crescita sarebbe le taux d'intérêt qui peut bloquer la croissance du PIB.
Et je vais expliquer ça dans la deuxième partie pour qu'on voit bien ce qui s'est passé. Mais la question était très pertinente.
Altre domande?
Je le dis sans microphone. Avant-hier, Christine Lagarde n'a pas dit whatever it takes. Elle a dit we will take whatever action is needed to fulfill it. C'est à peu près la même chose. La sincérité de la banquier central, ça c'est les faits. Les mots et les actions. Combien il faut croire en banquier central? En 2021, on avait dit l'inflation n'est pas structurelle. Il n'y a pas raison de se préoccuper. Bottlenecks will recover. Mais maintenant, on a l'impression qu'un bon banquier central doit mentir au marché. Il ne doit pas dire la vérité. Parce que s'il dit la vérité, et la vérité c'était que peut-être déjà, sans considérer la guerre, déjà c'était évident que l'inflation allait monter. Les expectatives du marché vont multiplier cette affirmation. Et donc, on va terminer avec. Des anchorages horribles, je ne sais pas comment le désir en français. Donc, maintenant, nous, on pense, chaque fois que le banquier central parle, qu'il va mentir pour le bien du monde.
Vuoi farlo anche in italiano, visto che l'hai fatta in francese?
In italiano.
No, sì, ma ci dice pure sopra.
No, è che avevamo avuto l'impressione, siccome il tema molto interessante è le parole e le azioni dei banchieri centrali, no? E siccome Christine Lagarde ha parlato due giorni fa, i mercati non credono più ai banchieri centrali. Perché se i banchieri centrali fanno bene il loro mestiere, non devono dire la verità. Perché se i banchieri centrali dicono, siamo estremamente preoccupati, scusa, se i banchieri centrali dicono, siamo estremamente preoccupati per questo livello di inflazione, perché le componenti strutturali purtroppo sono molte e non dicono quello che hanno veramente detto, cioè non siamo preoccupati perché le componenti inflattive sono temporali. Ma poi, alla prova dei fatti, siccome tutti già eravamo preoccupati, tranne i banchieri centrali, quando uno si trova con un tasso di inflazione, quello americano, quasi al 7%, quello europeo al 5%, prima della crisi della guerra dell'Ucraina, viene da pensare, bravi banchieri centrali a non dire la verità, perché se dicessero la verità, le aspettative dei mercati si disancorano e quindi nessuno crede più che l'inflazione riconvergerà al 2%. Ma d'altra parte, in questa maniera si perde la credibilità delle banche centrali.
Allora, c'è una questione difficile.
La domanda è difficile.
Les banquiers centraux ne sont pas des devins. Ils peuvent se tromper.
Non sono dei maghi, possono anche sbagliarsi.
Ce que Christine Lagarde avait dit, c'est, et ils disent toujours ça, lisez tous les textes, compte tenu des informations que nous avons actuellement, nous pensons que l'inflation ne sera pas durable. Et la BCE, les banquiers centraux, moi aussi, comme économiste, je me suis trompé. Mais ça n'est pas mentir, c'est se tromper. On va venir après à ce qu'est mentir.
Sostanzialmente ha detto che sbagliarsi non è mentire, Christine Lagarde dice, tenendo conto delle informazioni che abbiamo, l'inflazione sarà così, però può succedere che ci si sbaglia, semplicemente.
Qu'est-ce qu'a dit jeudi dernier Christine Lagarde? L'inflation est beaucoup plus élevée que prévu et nous allons arrêter d'ajouter de la liquidité dans l'économie plus tôt que prévu. Les marchés pensaient que ça serait pas avant la fin de l'année, ça sera dès le troisième trimestre. Mais c'est très difficile d'évaluer ce qu'il faut faire.
Christine Lagarde a detto giovedì scorso, appunto, tenendo conto che l'inflazione sta aumentando, smetteremo di iniettare nuove liquidità nel sistema, ma è molto difficile prevederlo in anticipo.
On va en reparler certainement tout à l'heure. La crise ucrainienne complique les choses parce qu'elle augmente les prix et elle ralentit la croissance.
La guerra,
ce qu'on appelle un risque stagflationniste.
Ovviamente la guerra in Ucraina aumenta ancora di più questa già crisi globale, in quanto avremo un aumento del costo delle materie prime e dunque andremo ad avere un rallentamento della crescita, sostanzialmente.
C'est pourquoi je pensais en parler tout à l'heure, mais je le dis dès maintenant. Ils ont clairement dit, on resserre à court terme, ça n'est pas vraiment resserré, c'est être moins accommodant. Le robinet des liquidités qui a porté beaucoup, qui a augmenté le niveau du bain dans une baignoire, ne va plus augmenter.
Il livello di liquidità iniettata sarà ovviamente inferiore.
En revanche, ce qu'elle a dit aussi, c'est les taux d'intérêt remonteront. Et elle a dit un certain temps après, sometime after. Alors qu'auparavant, il disait soon after, rapidement après. Et ça, c'est pour ne pas casser la croissance ou ne pas accentuer les craintes de récession.
Donc, appunto, Lagarde a detto sicuramente i tassi di interesse risaliranno, ma tra un po' più in là. E questo l'ha fatto per evitare di bloccare e di ritrovarsi in una situazione di bloccare praticamente la crescita.
E ce qui me fait penser, la crédibilité c'est essentiel, vous avez raison.
La credibilità è essenziale.
E ça peut se perdre très facilement. Si on regarde actuellement les taux d'intérêt, c'est assez réussi. Les taux d'intérêt ont un peu augmenté, ce qui est normal, parce qu'il y a un risque inflationniste. Ça va un peu ralentir le processus, mais ils n'ont pas trop augmenté. Et ça, à moyen terme, ça permettra de ne pas ralentir trop la croissance.
I tassi di interesse, se andiamo a vedere, non sono aumentati di tanto, perciò ci permetterà di rallentare, almeno di provare a rallentare Sì, esattamente. Forse pare prolungarci.
Posso aggiungere qualcosa? I mercati, per quello che ho avuto anche io un osservatorio con fondi di investimento, in realtà avevano cominciato ad incorporare l'inflazione come permanente, non come strutturale e non come temporanea. È nel gioco anche delle parti, della semantica, che magari il banchiere centrale è più, come dire, cauto, ma il mercato dovendo fare degli interessi va ad approfondire, non tanto per la parte chiaramente della supply chain bloccata a livello mondiale, porti e quant'altro, ma anche per la componente, per cui abbiamo anche esperti in sala, per la componente degli investimenti nel settore energetico, che cioè si era beneficiato di, come dire, di grandi revenues, di ricavi dal settore per gli investimenti fatti prima e che poi adesso andavano rinnovati, e quindi c'era una componente proprio di, come dire, di...
On va revenir là-dessus dans la
deuxième partie. Ci torneremo nella seconda parte, così andiamo avanti con...
Donc, on a vu les similarités, maintenant les grandes différences. D'abord le processus, ensuite la forme de la récession ou l'impact. Troisièmement, la façon dont les autorités pouvaient soutenir l'économie, quelle marge ils avaient, et enfin l'inflation qui a été très différente dans les deux cas.
Adesso invece passeremo a vedere quelli che sono gli elementi in comune, gli elementi di differenza, la grande differenza tra le due crisi, quindi vedremo il processo che ha portato alla crisi, la forma, perché le due crisi hanno avuto delle forme diverse, l'ambito di manovra, il margine di manovra delle politiche di intervento, infine l'inflazione.
Allora, il processo d'abord, il è très différent. Dans le cas de 2020, on parle d'un choc exogène, c'est-à-dire venu de l'extérieur, et qui a affecté l'économie réelle, et la façon de réagir a été de mettre l'économie dans une situation de coma artificiel, pour lui permettre de garder ses forces le temps que la vague du virus soit passée et qu'elle puisse redémarrer ensuite. En revanche, en 2008, c'était une crise endogène, c'est-à-dire qui venait de la finance elle-même. Elle a d'abord affecté le secteur financier, et là, pour continuer le parallèle, c'est comme avec un bébé. Ce qu'il fallait, c'est éviter une mort subite du secteur financier. Donc dans le premier cas, un coma artificiel imposé volontairement, dans le deuxième cas, éviter une mort subite. De la finance.
La morte subita, vuol dire la morte subita di un bambino, fa l'esempio del bambino, insomma, nel primo caso è stato messo in coma artificiale per salvarlo, nel secondo era soprattutto di evitare che il bambino potesse.
Ok, perfetto, perché io non parlo francese, no? Non si capisce. Invece, per quanto riguarda la prima parte, l'elemento di differenza riguarda il processo tra le due che ha portato alla crisi, perché nel primo caso, nel caso più recente anzi della crisi da Covid, è introdotto un elemento esogeno e reale, e quindi l'economia è entrata in una sorta di coma. Invece nel caso del 2008 il meccanismo è stato completamente diverso, perché è stato endogeno, è avvenuto direttamente dalla finanza e ha creato un blocco direttamente da forze interne.
Allora, je réexplique ça ici. Donc, un choc exogène sanitaire qui affecte d'abord ce qu'on appelle l'offre, supply side, et le secteur réel, la production en Chine. Puis, il y a le confinement. Je ne sais pas comment on dit en italien.
Lockdown.
Oui. En italien.
On dit en anglais. Confinement.
Qui est un coma artificiel auto-imposé pour garder le corps sain le temps que le virus pourra planir ce qu'on appelle la vague du virus. Et garder la confiance dans le fait que le système hospitalier va pouvoir absorber le choc.
Nel 2020 lo shock esogeno ha portato a bloccare la supply side, quindi l'offerta, diciamo, il lato dell'offerta, la produzione, perché non era più possibile produrre, portare le persone nei luoghi di lavoro, e il lockdown, l'autoisolamento che è stato autoimposto. L'obiettivo comunque era quello di mantenere la fiducia, in questo caso nel sistema sanitario, per poter abbattere, appiattire la curva dei contagi e preservare la capacità produttiva.
En 2008, c'était donc un choc endogène qui venait de la finance elle-même, parce que des prêts avaient été donnés à des gens qui ne pouvaient pas les rembourser. C'était du mauvais travail, que ces risques avaient été transférés à d'autres personnes, et ça a affecté la capacité d'emprunt, donc d'investir, donc de consommer, et toute la partie de la demande et non pas de l'offre. Ça s'est répandu dans le monde, ça a entraîné une chute de la confiance internationalement, et ce qu'on a voulu éviter, c'est donc cette mort subite en soutenant les banques.
In questo caso invece nel 2008 lo shock è stato endogeno, è partito direttamente dai mercati, in particolare dall'esplosione della bolla sul real estate, sulle case, e questo ha portato ad una crisi profondamente diversa da quella del Covid, perché è una crisi di domanda che si basa sull'assenza di fiducia da parte di consumatori e imprese che non consumano, non investono, e questo porta a far scendere i mercati e l'economia. E quindi per evitare il blocco totale dell'economia era importante ripartire dalle banche come primo passaggio.
Ce qui est donc important, c'est de retenir qu'en 2008, c'est la finance qui était la cause du problème. Et en 2020 et jusqu'à maintenant, la finance a plutôt été partie de la solution. Elle a aidé à la solution du problème.
Se nel 2008 la finanza era il punto di partenza del problema, invece nella crisi del 2020 la finanza è un pezzo della soluzione.
Allora, deuxième différence, la forme de la crise. Les économistes aiment beaucoup les lettres de l'alphabet. Donc, quand la crise est très rapide et qu'elle rebondit ensuite la croissance très vite, on dit que c'est une courbe en V. C'est un peu ça qui s'est passé en 2021. En revanche, si ça met du temps et que ça remonte que plus lentement, on parle d'une courbe en U. Ça, c'est plutôt ce qui s'est passé en 2008.
Per quanto riguarda la forma della crisi, gli economisti sono soliti utilizzare delle lettere dell'alfabeto come forma, che possono ricordare l'andamento dell'economia. Allora, se la crisi è una crisi da cui se ne esce molto rapidamente, quindi con un rimbalzo repentino, abbiamo una risposta a V. Se invece la risposta non è così veloce, abbiamo una crisi cosiddetta a U, perché la parte profonda è più lunga. Se invece non si esce proprio dalla crisi, c'è una L e dopo la caduta...
Ça c'est la Grèce. Le L, c'est la Grèce qui est restée pendant longtemps sans croissance. Et puis, on peut avoir une rechute. Par exemple, en 2011-2012, la crise européenne. À ce moment-là, on parle d'un W.
Nel 2007-2008 è stata una crisi a doppia V, nel senso crisi ripresa, poi ulteriore crisi, maggiore quella dei paesi europei e poi la ripresa finale.
Qu'est-ce qu'on a eu avec les variants? On a eu un V d'abord, et puis un autre V, moins grand, et puis un autre V, je ne sais pas quelle est la lettre. J'ai trouvé cette lettre en rouge, qui est une sorte de M. Et puis, on peut même dire que la forme de la crise, cette fois-ci, c'est un K. C'est un peu curieux, cette idée du K. C'est parce qu'il y a des pays, des secteurs qui s'en sortent bien et d'autres, au contraire, qui plongent.
Esiste poi un'altra forma possibile, quella forma a K. Perché c'è una sorta di divergenza tra settori, quindi dopo la crisi alcuni possono risalire e beneficiare della ripresa, invece altri settori peggiorano ulteriormente.
Par exemple, ici on voit, c'est les statistiques du FMI, en bleu il y a la perte pour le monde sur plusieurs années, mais pour les pays avancés, ils ont presque récupéré avant la crise ukrainienne. En revanche, dans les pays émergents, même en Chine et surtout en Afrique et dans les pays en développement, la perte est très grande. Donc une inégalité entre les pays.
Ecco, questa ripresa K può avvenire non solo per diversi settori, ma anche per diverse aree geografiche. Ed in particolare in questa figura si vede come gli effetti della crisi sono stati molto diversi nelle varie aree del mondo ed in particolare i paesi emergenti sono quelli che hanno sofferto di più.
C'est vrai aussi entre les secteurs. J'ai un graphique là qui va être difficile à commenter parce que tout le monde ne le voit pas bien, mais ça montre, j'avais montré auparavant la chute de la bourse, mais c'était un indice moyen. Là vous voyez la dispersion, il y a des secteurs qui au début souffrent beaucoup, par exemple l'énergie. Si j'avais mis à jour avec l'année 22, ça remonte. En revanche, tout en haut, ceux qui bénéficient, c'est tout de l'Internet. C'est l'informatique. C'est les GAFA. Je ne sais pas comment vous appelez.
C'est les GAFA aussi.
Si, quest'altro grafico, invece possiamo vedere come si sono mossi i prezzi dei vari settori industriali, in particolare fatti accento nel primo trimestre del 2020, e si vede come si sono mossi in maniera molto dispersa. Quindi diversi settori sono andati molto male, i settori delle materie prime e degli energetici, che è la linea rossa in basso, e invece altri che sono cresciuti, come per esempio quelli legati alle tecnologie.
Si c'è la sanità. Si j'avais eu le temps, toutes les diapositives pourront être mises à disposition hein, par.
Non, avremo dispositivi à disposition.
Chi le chiede le invia.
Si j'avais eu le temps, je vous aurais montré d'autres impacts, par exemple la différence entre les hommes et les femmes, plus d'impact sur les femmes que sur les hommes en termes de chômage, par exemple, plus d'impact sur les jeunes qui n'ont pas encore de travail par rapport à ceux qui ont des diplômes. Les inégalités ont été augmentées, elles sont toujours augmentées par les crises, mais la pandémie a eu un impact particulier, notamment du fait de l'éducation, ou du manque d'éducation, ou de la fermeture des écoles, ou de l'incertitude pour les étudiants.
Se avessi avuto tempo avrebbe mostrato altre diapositive sull'impatto molto forte che c'è stato per esempio anche tra uomini e donne, per esempio la disoccupazione, la difficoltà a trovare lavoro. Le donne sono state più impattate dalla crisi, c'è stato globalmente, ci sono state delle diseguaglianze anche tra i due sessi ovviamente.
Troisième grande différence, la marge de manœuvre de politique économique. Normalement, on pensait, en 2020, comme la dette était déjà élevée et que les taux d'intérêt étaient très bas, qu'il n'y avait presque pas de marge. En fait, on a réalisé qu'on pouvait aller plus loin. Pourquoi ? Parce qu'il y avait, il y a eu un consensus dans chaque pays pour considérer que cette crise n'avait pas un coupable à l'intérieur du pays. Donc c'était plus facile de venir au secours de l'économie. C'était plus consensuel. Et puis, il y a aussi le fait que c'était urgent d'intervenir. Ça s'est passé beaucoup plus vite qu'en 2008, le processus. Et troisièmement, et ça explique ma conférence, les instruments qui ont été utilisés étaient beaucoup plus compliqués. Et donc, tout le monde n'a pas bien compris ce qui a été utilisé dans la crise de 2020.
Un altro elemento di grande differenza è quello che riguarda il margine di manovra della politica economica, perché nel 2020 il margine di manovra è stato molto più ampio, i governi hanno speso molto di più rispetto alla crisi del 2008, e questo per vari motivi. Perché diciamo, non c'era innanzitutto, c'era una mancanza di precedenti, non erano attribuibili le colpe a nessuno, non era facile capirne i motivi, anche come uscire, e c'era anche una forte urgenza di intervenire per uscire dalla crisi. E si può vedere nel grafico come è diverso effettivamente negli anni della crisi, quanto sono stati i deficit maggiori per i governi, parte dei quali sono stati di fatto monetizzati, perché l'ultimo grafico mostra come sono incrementati i bilanci delle banche centrali, che in qualche modo possiamo dire che significa che una parte del deficit è entrata all'interno dei bilanci delle banche centrali.
Voilà, là vous avez les déficits pour les quatre plus grandes économies du monde, toute l'Europe étant une seule, et vous voyez qu'en jaune, si on cumule chaque année, c'est beaucoup plus que ce qui avait été utilisé dans la crise de 2008.
Prego, vai.
No, questa volta purtroppo avevo anticipato questi due grafici.
Et là, on a la façon dont les banques centrales, on pourra en discuter après, ont racheté les titres. Et vous voyez que le montant en 2008 faisait à peu près une augmentation de 7%. Alors que celui de la crise de 2020 est une augmentation de 20%. 30%, vous le voyez mieux que moi. Ça, c'est le cumul des États-Unis, de l'Europe, du Japon, et je pense qu'on a mis la Chine aussi. La Chine aussi. Alors, ça peut être une discussion qu'on aura tout à l'heure, je dis de facto monétisé. En réalité, les banquiers centraux disent non, on n'a pas directement imprimé de la monnaie. C'est vrai, on achète les titres que l'État a vendus aux banques pour que les banques puissent prêter de nouveau au secteur privé.
Alors, prima avevo anticipato il commento dei grafici, però lui ha dato qualche dettaglio in più. innanzitutto l'ultimo mostra come il bilancio delle banche centrali è aumentato molto di più nella crisi del 2020 del 30%, questo è un bilancio cumulativo di tutte e delle quattro principali banche centrali del mondo. Di fatto possiamo assimilare l'incremento dei bilanci delle banche centrali come una monetizzazione del debito. In che modo avviene questo? Attraverso l'acquisto da parte delle banche centrali dei titoli di Stato. I titoli di Stato vengono emessi dai governi per spendere attraverso l'acquisto di beni reali, e le banche centrali li acquistano senza che questo costituisca un incremento dei tassi di interesse che poi i governi devono pagare.
Mais les banques centrales ne financent pas directement l'État. Il y a les taux d'intérêt qui reflètent la confiance ou non dans le souverain. Et les banques centrales détiennent des titres, et s'il y a une inflation, comme maintenant, elles peuvent dire « j'arrête d'acheter ». Et si l'inflation continuait encore et qu'il y avait trop de liquidités, elles pourraient dire « je revends les titres ». Donc je récupère la liquidité. Je calme le jeu.
Allora, le banche centrali in questo caso sono intervenute acquistando titoli e dando liquidità al sistema, però non stanno finanziando direttamente gli stati, stanno soltanto acquistando titoli, perché poi se in futuro l'inflazione dovesse risalire, le banche centrali, come sta accadendo, le banche centrali possono fare macchine indietro e quindi fare il percorso al contrario, quindi vendere titoli e riprendersi indietro la liquidità con il fine di ridurre l'inflazione.
On reviendra là-dessus dans les questions-réponses si vous voulez. Enfin, l'inflation. Avant la crise ukrainienne, il y avait eu une pointe d'inflation avant la crise de 2008, puis l'inflation était devenue négative, les prix baissaient, puis sont remontés, et ensuite ce qui s'est passé vers 2014-15, les prix du pétrole ont baissé et l'inflation est redevenue négative. Et à ce moment-là, Mario Draghi de nouveau, c'est pas parce que je suis en Italie que je le cite sans arrêt, Mario Draghi a lancé aussi ce qu'on appelle l'accommodement quantitatif ou le quantitative easing.
Allora, in questo grafico è mostrato un po' la storia dell'inflazione in un lungo periodo, dagli anni 90, e si vede come approcciando la crisi del 2008 eravamo in una fase di surriscaldamento dell'economia e quindi anche l'inflazione era sopra quelli che sono gli obiettivi della maggior parte delle banche centrali, quindi il 2% che è segnato qui in blu, siamo in questa fase di surriscaldamento. La grande crisi finanziaria del 2008 ha portato l'inflazione a crollare, a scendere poi anche sotto il livello dello zero. C'è stato poi un intervento prematuro da parte delle banche centrali per ridurre gli sforzi, gli interventi che avevano fatto, e questo ha portato l'inflazione a scendere e poi a risalire, ed infine abbiamo la crisi dei mercati europei nel 2014 che ha portato Mario Draghi a mettere in campo il quantitative easing, che ha poi che è stato un po' costretto dalla situazione di inflazione che era tornata negativa. Grazie a questo intervento l'inflazione poi ha iniziato a ritornare ai livelli obiettivo.
Parce que les banquiers centraux essayent d'avoir une petite inflation. Si elle est trop élevée, l'image classique est de dire que c'est comme la pâte dentifrice qu'on fait sortir du tube, on ne pourra plus la faire rentrer. Did you get it?
Ho fatto l'esempio del dentifricio, cercano i banchieri centrali di tenere sempre l'inflazione bassa.
Sempre bassa, però non troppo bassa, deve essere sempre comunque ad un certo livello, deve essere positiva e quindi non deve scendere a zero, deve essere negativo, però non deve nemmeno essere troppo elevata.
Allora, il ne faut pas non plus qu'elle soit négative de façon durable, parce que ça crée une spirale déflationniste. C'est ce qui s'est passé en 1929 et pendant la Grande Dépression. Chacun se disait, le prix a baissé, mais demain il va encore baisser, donc j'attends pour acheter. Donc le vendeur baissait le prix. Et on se disait, ah mais j'attends encore après-demain parce que le prix baissera encore. Et ça, c'est une spirale encore pire que l'inflation.
La déflation.
Sì, allora le banche centrali non vogliono che i prezzi scendano, diventino negativi, perché poi possono diciamo, creare una spirale deflazionistica dalla quale è molto difficile uscire. La seconda parte però non ho capito che esempio ha fatto.
No, parlava di questo.
Solo di questo, ok.
Come è successo nel 29 e...
Alors, je ne vais pas commenter ce qui est sur la droite, on pourra y revenir tout à l'heure, ce sont deux grandes visions de l'économie qui s'opposent, ceux qui pensent qu'on est dans une stagnation séculaire et que l'inflation, la croissance, les taux d'intérêt, malgré les chocs, seront bas pour très longtemps parce que la révolution industrielle ne se produira pas de nouveau.
Vai, prego.
Siamo passati in questi anni di secular stagnation, di stagnazione secolare dati anche da una bassa produttività, ad una situazione completamente opposta a quella che possiamo vedere nel 2022 di stagflazione, che è la combinazione di stagnazione economica e inflazione.
C'était pas la stagflation, c'était la stagnation, les deux
la stagnation.
Inflation, both inflation and growth inflation would be low.
Yes.
That's secular stagnation. And the others, they thought, okay, there will be a digital revolution, we will speak about it later on, and that will stimulate
it's
the
economy. It's a counterbalance.
Yes.
Si può tradurre.
La stagnazione, la rivoluzione digitale... spinge l'economia a crescere.
Sostanzialmente la leva, la forza che si oppone alla stagnazione secolare è la rivoluzione digitale che può fornire ulteriore impulso alla crescita economica.
E ce que l'on cherche à faire, c'est adapter la politique économique. La crise Covid, c'était une crise du côté de l'offre. Ça a perturbé ce qu'on appelle la chaîne de production, supply chain. Ça a parfois aussi eu un effet via la demande. Je vais passer deux secondes là-dessus. L'économiste Blanchard appelle ça en anglais « the paper towel effect ». Je ne sais pas s'il y a eu la même chose en Italie, en France en tout cas. Au moment où il y a eu l'annonce du lockdown, tout le monde s'est précipité pour acheter du papier toilette. Il n'y avait pas de pénurie de papier toilette, mais ça a créé la pénurie. C'est la même chose pour partie qui se produit pour les chips, ce dont on a besoin pour les transistors et tout ça. Une partie n'a pas pu être produite, ça c'est le problème de l'offre, et une partie a été due au fait qu'elle est stockée par les intermédiaires qui ne savent pas ce qui va se passer comme on a stocké du papier toilette.
Ci puoi dare due tre hints e poi noi montiamo
sopra. Se c'è tre longe di mal a ottenere.
Allora, je vais redire.
Ouais, voilà. Je vais redire plus vite avec toi.
Il y a d'abord un effet de l'offre. Par exemple, en prenant les chips qu'on utilise dans les
transistors. Prendiamo per esempio i transistor, i chips.
Parce qu'à cause des problèmes de Covid, ils ne pouvaient pas être produits ou transportés.
À cause du Covid, non so stati, c'è stato un problema proprio di produzione, per esempio, dei transistor.
Mais il y a eu aussi un problème de demande, et l'image, c'est celui du papier toilette.
C'è stato anche un problema proprio di domanda, e l'immagine che abbiamo utilizzato in Francia è quella della carta igienica.
C'est ça, carte igienica?
Sì, carta igienica. Anche la carta igienica.
Ok. Parce que ça a créé la pénurie, parce que les intermédiaires ont stocké plus de chips.
Et donc, parce que les intermédiaires ont stocké plus quantità di quella disponibile.
Et le résultat, c'est qu'il y a pénurie, donc les prix augmentent.
C'è stata una penuria e i prezzi sono automaticamente aumentati.
Après, il y a eu aussi trop de demandes, peut-être, stimulées, par exemple, aux États-Unis, par Biden.
C'è stata troppa domanda stimolata, per esempio, negli Stati Uniti, da
Biden. Et puis, il y a les anticipations. Si on pense que l'inflation va continuer à monter, alors ça aide l'inflation à monter.
E per effetto di anticipazione, se si pensa che l'inflazione salirà, infatti salirà.
Ça s'appelle en anglais self-prophecy. C'est l'auto prophétie.
L'autoprophétie, insomma.
Ah, la prophétie avec ça, on a fait.
Et là, je disais à la fin, donc la difficulté pour les banques centrales, c'est de savoir quand et comment arrêter le quantitative easing et quand et comment augmenter les taux d'intérêt. Pas nécessairement pareil aux États-Unis et en Europe.
Cioè, il problema delle banche centrali è stato quando è il momento di fermare appunto il quantitative easing.
E pas pareil nécessairement
en Europe. È la stessa cosa in Europa e negli Stati Uniti.
E ça, je vais revenir maintenant à la dette. La dette, c'est ce que nous allons laisser à nos enfants.
Qui parliamo del debito, quello che lasceremo ai nostri figli.
L'immagine è molto esplicativa.
Et on peut être très inquiet, puisque tout à l'heure j'avais montré la dette sur PIB qui était aussi haute, et ça avait été remarqué qu'après la deuxième guerre mondiale.
È preoccupante, vedremo appunto gli effetti sul debito.
Mais ce qui compte, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la vitesse à laquelle le numérateur augmente, à cause des taux d'intérêt qui augmentent, ou le dénominateur augmente, et ça fait baisser le ratio. Et ça, c'est la croissance. Donc, c'est la différence entre le taux d'intérêt et la croissance qui compte. Ce n'est pas le niveau de la dette sur PIB. C'est la différence entre leur vitesse de croissance.
Donc, la différence est tanto il debito pubblico, mais la velocità con la quale l'inflazione salga rispetto alla crescita.
L'economia,
sì.
Et ça, c'est représenté ici par les taux d'intérêt moins la croissance de différents pays. Et en fait, vous voyez, quand c'est en dessous de zéro, ça veut dire que la croissance est plus forte que le taux d'intérêt. On gagne plus que ce qu'on doit rembourser. Donc, ça va.
Posso commentare io? Qui in questo grafico si mostra un differenziale del tasso di interesse a lungo termine sui titoli governativi e il tasso di crescita dell'economia. Se ci troviamo nella parte sotto zero, significa che l'economia sta crescendo più degli interessi che il governo deve pagare sui titoli emessi e quindi la situazione va bene perché il debito è sostenibile o addirittura si riduce. Quando ci troviamo invece nella parte superiore, è il contrario, il debito sale. Possiamo vedere la linea dell'Italia, per esempio, nel 2014, che si distingue dagli altri paesi perché i tassi salivano, l'economia andava poco bene, quindi ci trovavamo nella parte molto alta del grafico.
E ce qui s'est passé en 2020, c'est la croissance est devenue négative, donc la différence, elle est montée, puisque moins. Le taux d'intérêt n'a pas bougé, mais la croissance est devenue négative, donc moins, ça fait plus. Donc, le ratio est monté. Après, il est redescendu, et là, avec la crise ukrainienne, je ne sais pas ce qui va se passer. On peut en discuter.
Ecco, sulla crisi dell'Ucraina, è molto difficile capire che cosa accadrà, perché ci sono più scenari possibili. Perché potrebbero salire molto i tassi di interesse sul nuovo debito emesso e allo stesso tempo scendere la crescita perché siamo in un'economia di guerra. Quindi potremmo trovarci nella parte alta del grafico. Però chiaramente c'è molta incertezza.
E donc, j'avais dit au début, la question était est-ce que cette fois-ci c'est différent ou est-ce qu'on apprend du passé? Il y a quelques conclusions préliminaires. La première, je n'ai pas parlé de taux de change. Pourquoi ? Parce que, cette fois-ci, il n'y a pas eu de guerre des monnaies. Il y a des variations du dollar versus l'euro, mais ça reste dans un corridor qui est assez faible par rapport à ce qui s'est passé avant. En revanche, d'autres choses font qu'il y a eu plus de différences que de similarité,
Et c'est pour ça que je pense que l'histoire ne se répète pas. Alors on peut dire qu'elle rime, si on veut être poétique, ou on va dire qu'elle bégaye, si on est plus inquiet.
Allora, la conclusione preliminare che possiamo trarre è che comunque non c'è stata una guerra valutaria, perché se andiamo a vedere le fluttuazioni del dollaro con l'euro si sono mosse all'interno di un corridoio, possiamo definire stabile. Poi possiamo dire che la storia non si ripete,
ma fa rima, ma fa rima con se stessa,
si ripete
in modo balbettante.
On apprend du passé, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait pour changer notre façon de produire, de consommer, de façon plus sobre. Parce que pendant qu'on se battait contre le Covid, et maintenant qu'on va devoir traiter la crise ukrainienne, on a la crise climatique qui continue à se détériorer et qui va redevenir une priorité.
Seguo il modo letterale, noi abbiamo imparato ma non abbastanza per rivisitare, per riorganizzare il nostro stile di vita più sobrio e anche i nostri modelli di crescita, anche per limitare o prevenire le future crisi. Infatti, mentre affrontiamo il Covid e la stagflazione, abbiamo che il climate change sta anche peggiorando. Tornando ora ad una breve provocazione per aprire poi la seconda parte, quella delle digital currency o delle criptoculture, non c'è stata guerra valutaria in questo periodo, ma forse una guerra valutaria o è stata intesa così all'inizio dell'emissione del circuito di queste criptovalute, c'è stata proprio tra valuta fiat, currency fiat, quindi la valuta, quella che conosciamo delle banche centrali, e dall'altro lato le criptovalute, così apriamo la seconda parte.
Normalement, c'est ici que j'arrêtais cette présentation, mais je sais que vos questions vont être aussi beaucoup sur l'Ukraine. Donc je passe tout de suite à une dernière que j'ai ajoutée avant-hier.
Signore, ci saranno delle domande rispetto a quello che sta succedendo adesso in Ucraina, perciò passa direttamente alla situazione.
Professor,
quindi
perceva che avec la guerra in Ucraina nous avons maintenant la guerre des monnaies.
Alors,
entre l'euro et le dollar.
Alors, je ne pense pas.
Non.
Parce que, bien sûr, vous, industriels, vous êtes affectés par les variations. Si on regarde ça sur le plus long terme, c'est quelque chose d'assez logique. Il y a plus de risques pour l'Europe. Donc l'euro s'est fragilisé. Je n'ai pas regardé où il en était aujourd'hui, mais rappelez-vous que même pendant Trump, en fait, depuis la période de Trump où c'était très difficile, l'euro par rapport au dollar en bilatéral a varié entre à peu près 1,06 et 1,25. Je sais que pour vous, industriel, commerçant, ça peut être un gros risque, mais il y a normalement des possibilités de se couvrir.
Non lo pensa perché comunque il cambio, diciamo, è stato molto molto minimo tra le valute.
Maintenant aussi, on est passé, il y a 3 mois, on était 4 mois, on était à peu près à 1,20 et maintenant on est en dessous de 1,10. Alors, bien sûr, si vous raisonnez au niveau global, il faut utiliser ce qu'on appelle le taux de change effectif, c'est-à-dire d'une monnaie par rapport à toutes les autres monnaies.
Per valutarlo bisognerebbe utilizzare il cambio effettivo per vedere effettivamente comparare l'euro con tutte le altre monete.
Et il n'y a pas de variation aussi grande que celle qu'il y avait eu pendant la crise de 2008.
Non c'è una variazione così grande come quella che c'è stata nel 2008.
Quand je suis parti aux États-Unis pour suivre mon épouse, le dollar, il fallait en mars 2008 jusqu'à 1,6 dollars pour acheter un euro.
quando è partito nel 2008 per seguire la moglie negli Stati Uniti, ci volevano $1.26 per comprare un euro.
Après, à cause de la crise en Europe, on est tombé à 1,1. Et puis on est remonté, et puis on est redescendu. C'était des variations de 40%. Là, on est dans des variations de 10%, en plus ou en moins.
Siamo rimasti a delle variazioni abbastanza intorno al 10%. Siamo rimasti a delle variazioni circa del 10%.
Mais c'est un souci pour la Banque centrale. Parce que si l'euro s'affaiblit trop, le prix du pétrole en euros va encore plus augmenter et ça va accélérer l'inflation. C'est pour ça que la BCE a été ce qu'on appelle plutôt restrictive, faucon, hawk, il y a deux jours.
È il problema della banca centrale, perché se loro bestro, in effetti, il prezzo del petrolio aumenta, dunque crea un altro effetto di inflazionistico. E dunque,
si l'euro se déprécie trop.
Oui, se l'euro si svaluta troppo, certo.
Par rapport au dollar, parce que rispetto le pétrole est coté en dollar.
Perché il petrolio viene acquistato in dollari.
Rapidement, pourquoi est-ce que la crise ukrainienne, il y a bien sûr le drame humain, c'est la chose la plus importante, mais ce ne peut pas être le sujet dont je vais parler là. Pourquoi est-ce que c'est une menace, pas simplement pour les démocraties? C'est parce que une grande partie de l'Europe, surtout à l'Est, mais aussi l'Allemagne et l'Italie, dépend du gaz russe à des degrés divers. Donc on aurait pu croire que l'Europe allait être désunie. Au contraire, la grande surprise, c'est qu'en quelques semaines, un accord s'est fait, qui inclut même la Suisse pour imposer des sanctions financières.
No, io non ho... Ok, beh, sostanzialmente la guerra ucraina praticamente ha la guerra ucraina praticamente ha unito piuttosto i paesi europei, tra cui ci sono la crisi, come sappiamo bene, del gas, insomma, il forte impatto sulla Germania, per esempio l'Italia, ma anche i paesi dell'est che sono fortemente dipendenti dal gas russo.
La crise in Ucraina va probablement faire baisser la croissance. Moins de croissance, ralentir la croissance d'à peu près un demi-point.
Donc la crise ukraine va probablement faire réduire la crescita à meno di mezzo punto.
Et va probablement faire monter l'inflation vers 8%.
Et farà salire l'inflazione almeno all'8%.
Ce qui est espéré, c'est en devenant moins dépendant du gaz russe, c'est ce que fait l'Italie et qu'a décidé Mario Draghi, c'est que l'impact en 2023 et 2024 sera bien moindre et qu'il y aura moins de dépendance vis-à-vis de la Russie.
Quello che si spera con gli accordi sono stati firmati recentemente dal governo italiano, che ci sia meno dipendenza dal gas russo e che si possa appunto ridurre l'esposizione.
Un économiste français, Jean Pisani-Ferry, a fait un calcul rapide il y a 3 jours, rudimentaire, hein. Du coût supplémentaire, à part la baisse de la croissance et l'inflation, en termes de budget qui va devoir être partagé au niveau européen.
Donc, l'économiste Jean-Pierre Pisani a préparé ce schema dove aggiunge, oltre all'inflation et à la réduction de la crescita, des costi que per ora chiamiamo lordi, diciamo brut, su quello che sarà l'impatto della crisi ucraina per l'economia che verrà condivisa all'interno dell'Unione.
Et ça représente à peu près 175 milliards d'euros ou 1,25% de PIB
donc,
pour 2022.
Donc, 2022 è previsto un costo aggiuntivo di 175 miliardi, che rappresenterà rappresenterà 1,2 all'incirca 1,2 del PIL.
Ça va encore augmenter la dette. Et il ne faut pas que ça soit plus de l'Italie ou de la Pologne ou de la Hongrie, et donc il faut réfléchir à des mécanismes qui fait que ce soit partagé.
Si sta pensando ai meccanismi di condivisione del debito pubblico dei paesi facenti parte dell'Unione per evitare che aumenti troppo i singoli paesi.
Et ça c'est la grande nouveauté, parce que jusqu'à l'année dernière, les pays de l'Est ne voulaient pas partager le coût, Et l'Allemagne était très réticente, mais il y a eu quand même le fonds européen de recovery.
Donc c'est la grande novità, perché sia i paesi dell'est che la stessa Germania fino all'anno scorso è stata contraria in questa condivisione del debito pubblico interno all'Europa.
Là, on ne sait pas encore comment ça va être fait, mais ce coût va devoir être partagé, parce qu'il ne s'agit pas simplement du problème pour un pays, c'est la cohésion européenne qui est en jeu. Ce calcul inclut les subventions pour réduire l'impact du prix du pétrole.
Donc, ovviamente, questo è un costo maggiore che dovrà essere assorbito dai paesi dell'Unione Europea.
Donc. Et ça inclut donc les subventions pour atténuer le choc pour les producteurs et les consommateurs.
Donc, subventions qui verranno date a imprese e famiglie per ridurre l'impatto.
Le coût des réfugiés.
Il costo dei rifugiati che arriveranno.
Les mesures qui vont être prises pour changer l'approvisionnement énergétique.
Le misure che verranno prese per cambiare l'approvvigionamento energetico.
Mario Draghi a dit que pour l'Italie ça ferait 17 milliards.
Per l'Italia ci vorranno, secondo Draghi, 17 miliardi.
Et puis le changement des politiques de défense.
E poi il cambio delle politiche di difesa europea.
Ça c'est le calcul pour l'année 2022 seulement.
Questo è il calcolo unicamente sull'anno corrente, 2022.
Après, même si les choses vont bien, ça voudrait dire chaque année un demi point de PIB en plus.
Donc, se le cose rimangono invariate, comunque dovremo calcolare l'anno prossimo avremo all'incirca cose uguali, ossia mezzo punto di PIL.
Et je ne vais pas développer, il met toutes les mesures qui doivent être prises pour favoriser ça.
Donc, questo articolo mette tutte le misure che dovrebbero essere prese.
Mais maintenant, je préfère répondre à vos questions.
Ci sono delle domande?
Posso parlare in italiano?
Voce.
Le voci te fra mia. Ah sì, scusami, tieni, scusami.
Va bene in italiano?
Sì, sì, io traduco.
Mi interessava le banche centrali, dopo la seconda guerra mondiale, hanno raggiunto un livello di. Il debito pubblico mondiale ha raggiunto lo stesso livello di adesso. È stato ripagato con una crescita molto alta, cosa che potrebbe succedere anche adesso.
Come? Sono per prendere il modo di modo detto, per seguire sulla seguire della Seconda Guerra Mondiale, che devono partire per lì. Poi, scusami?
Sì. La domanda è, le banche centrali, la Federal Reserve ha 12 triliardi di euro.
La Federal Reserve ha 2 trilioni di attivi finanziari.
La Banca Centrale Europea ha 8 triliardi di asset. È credibile che queste banche riescano a tornare ai livelli pre-crisi, pre-Covid, ai 2 triliardi della ECB o dei 4 della Federal Reserve, o è possibile, auspicabile, come tutti credono, che ci sia una cancellazione del debito delle banche centrali, 3-4 miliardi, aumenta l'inflazione, già c'è, quindi non penso sia un grosso problema.
Je crois avoir compris la question. En fait, elle est surtout, je vais la reformuler peut-être, l'État émet de la dette.
Lo Stato emette debito.
Il possède, il est l'actionnaire de la banque centrale.
È azionista della banca centrale.
Et c'est la banque centrale qui achète la dette émise par l'État via les banques.
È la banca che acquista debito pubblico attraverso le banche. Dunque è la banca centrale che acquista i debiti attraverso le banche.
Donc certains disent il n'y a qu'à annuler la dette.
Molti dicono cioè basterebbe soltanto annullare il debito.
Puisque c'est la dette de l'État qui est rachetée par la banque centrale qui est possédée par l'État.
Visto che il debito dello Stato viene acquistato dalla BCE che a sua volta viene ripagato dallo Stato.
Il y a au moins deux raisons pour lesquelles je pense que c'est un faux raisonnement.
Sono due ragioni per le quali è un falso ragionamento, secondo lui.
La première raison, c'est que si on fait ça pour la dette de l'État,
se lo facciamo per il debito dello Stato,
quelqu'un va se dire, mais peut-être ça sera vrai aussi pour d'autres dettes.
Se lo facciamo per questa volta, lo possiamo fare anche per altri tipi di debito.
Et donc c'est un problème de confiance.
Un problema di fiducia.
Il n'y aura plus confiance dans les dettes si les États fonds défauts ou annule le dette,
non ci sorte. Sarà più fiducia nei mercati, perché se ci sono dei fallimenti non ci sarà più i criteri per poter.
C'est le problème que va avoir la Russie.
È il problema che avrà la Russia, per esempio.
Je ne sais pas comment va évoluer la guerre à court terme. Ce que je sais, c'est que le pays qui va le plus souffrir dans le long terme, c'est la Russie.
La Russia sarà il paese che pagherà di più questa crisi.
La deuxième raison, je l'avais évoqué tout à l'heure, c'est que quand les banques centrales achètent les titres, si un jour il y avait une inflation encore plus forte qu'aujourd'hui et durable, elles pourraient revendre les titres.
La seconda ragione è che le banche centrali acquistano appunto i titoli e se l'inflazione dovesse risalire possono rivenderlo.
En vendant les titres, elles reprennent la monnaie. Vous payez, elles vendent les titres, les gens redonnent de la monnaie, ça enlève la liquidité. On pourrait dire, mais les banques centrales vont peut-être perdre si les titres ont baissé.
La banca centrale potrebbero perdere se i titoli di Stato scendono.
Les banques centrales sont prêtes à ça.
Le banche centrali
pourquoi sono parce qu'elles ont une vue de très long terme, c'est des institutions séculaires.
Sono istituzioni secolari, hanno una vista a lungo termine.
Par exemple, dans le cas de la Grèce.
Per esempio in Grecia.
Les titres grecs étaient tombés. La valeur n'était plus que la moitié ou le quart.
Il valore era sceso a un quarto del valore.
Les banques centrales européennes ont racheté.
Le banche centrali hanno riacquistato.
Il y avait un risque, bien sûr, mais ce qui était en jeu, c'était l'intégrité de la zone euro.
C'era un rischio, ma la cosa più importante era l'integrità della zona euro.
Pas simplement à cause de la Grèce, mais de la contagion psychologique avec l'Italie ou l'Espagne.
Non solo appunto della Grecia, ma ai paesi a forte debito, tipo l'Italia e la Spagna.
Les banques centrales ont donc acheté les titres. Et maintenant les titres sont remontés et elles ont gagné.
Dunque la banca centrale ha acquistato i titoli e adesso sono risaliti. Dunque la banca centrale ha guadagnato.
Donc, annuler la dette, ça ferait que si on ne pourrait plus retirer cette liquidité.
Dunque annullare la debito dovrebbe non siamo più in condizione di riprendere la liquidità.
Se è possibile, così mi perdoneranno di parlare a lei, professore, e al loro signore, se introduco forse un po' a forza questo argomento, però è diciamo, l'occasione giusta perché si passa nella scaletta dalle crisi, la comparazione delle due crisi alle valute digitali emesse dalle banche centrali e dagli sovrani.
Aspetta, scusa, parla piano che devo tradurre.
Sì, certo.
Vai, fai la domanda che la traduco direttamente.
Sì. Va bene, adesso si è parlato della guerra valutaria, si è evocata la crisi in Ucraina, quindi io le chiedo questo, le chiederei una, diciamo così, un'analisi di scenario molto sintetica. Allora, recentemente con la guerra si è riparlato di SWIFT, di sanzioni. E si è ritornato, in realtà è un tema come dire, endemico, esce fuori spesso. Il tramonto o la crisi del dollaro come moneta di riferimento internazionale. Non sto adesso ovviamente a ripetere a tutti voi che siete persone di scienza quali sono le dinamiche, i fattori che incidono anche su questo dibattito. Potrebbe svolgere alcune considerazioni al riguardo, anche partendo da una situazione immediatamente pre-crisi ucraina, diciamo così.
Scusa, traduco in maniera un po' più sintetica, sì. Stai dicendo c'è la crisi, quello che dici è si sta rimettendo in discussione il dollaro come moneta di scambio?
Sì, se queste dinamiche stanno accelerando una soluzione alternativa, insomma, ecco.
Ah, dunque, se questo, ok, confetto con voi che dire, sì, questa crisi accende la moneta, c'è un certo paradigma di dollaro come moneta. Non planetera o ci ha d'altro moyen tonalifico che si per farsi non per utilizzare o se più muore dollaro si resterà la moneta
stimolando
ok ce que l'histoire en ce qui concerne les régimes de change les monnaies souveraines il faut beaucoup de temps pour qu'une et des chocs très grands pour qu'une monnaie qui était la première soit évincée, remplacée par
une autre. Ci vogliono proprio dei grandi shock per far sì che una moneta come il dollaro possa essere sostituita.
Il a fallu la première et la deuxième guerre mondiale pour que le dollar se substitue à la livre.
Ci sono state due guerre mondiali per affinché il dollaro sostituisse il pound della livra inglese, la sterlina inglese.
La création de l'euro a permis à l'Europe de se protéger un peu des chocs.
Dunque